Entre o pessoal em casa, ou os pedidos em casa, se a pedido são fora. Allora, al mattino alle 7.30 ci sarà già la colazione, prima alle 8.30, alle 9 ci sarà un momento di preghiera. Vedete, questa settimana biblica c'è un po' sfuggita di un anno, degli anni, ma ci sono aspetti positivi e aspetti negativi. Inizialmente era stata concepita per una trentina di persone e quelli del primo lotto ricordano andare a prendere al mattino queste vanze a pregare con un circo di 6 ore nel chiosco. Poi siamo aumentati, ciò è diventato insufficiente, ci siamo trasferiti in chiesa, quindi si farà in chiesa la preghiera del mattino. Alle 9.30 c'è la prima relazione, alle 10.15 c'è un intervallo, sempre la possibilità di prendere qualcosa. La seconda relazione alle 10.45 fino alle 11.30, dopo c'è una pausa fino al momento del pranzo. Per quelli che sono in casa si prega di conservare per quanto è possibile l'atmosfera di silenzio in modo che chi vuole leggere, chi vuole riflettere e studiare. Alle 12.30 c'è il pranzo, il pomeriggio si inizia alle 16.30, come oggi, ci sono 15 intervallo, adesso ci sono 45 la parte relazione, poi si conclude ogni sera per chi vuole, alle 19 con l'Eucaristia. L'Eucaristia è quella comunitaria della settimana biblica, è quella particolare dove ci si prepara in maniera adeguata e sarà come sempre l'ultima serata, cioè il venerdì sera. Alle 20 c'è la cena, dopo cena si può visitare il paese, fare di chiosco, parlare di chiacchiere, dopo si raccomanda dalle 23 in poi in silenzio per consentire poi il giorno dopo di prendere con più rapidità. Allora, l'incontro di oggi pomeriggio, come dicevo, è un po' scolastico, un po' didattico, quindi come tutte le cose scolastiche un po' pesanti, vediamo di riassumerlo negli aspetti fatti finora in modo che sia comprensibile. Allora, abbiamo detto che c'è tutto un mondo medio orientale, quindi dobbiamo pensare alla fascia dei Fenici, i Cananei, gli Assiri, tutto quel mondo lì, dove veniva adorata una divinità, che sono solo i nomi più importanti, che si chiama Erde, che viene tradotto con Dio. Un attributo di questo El, che era il Dio più importante, era quello di essere Elio, cioè altissimo. Quindi Dio era considerato altissimo. Poi c'era tutta una serie di divinità che piano piano sono andate a far parte del cono d'ombra di questa unica divinità, e tra queste era il fatto di essere il Dio degli eserciti, o il Dio Shaddai, il Dio delle montagne, che tradotto con quattro creato, nella traduzione greca, nella nostra latina è venuto con il potere. Abbiamo detto che dal 1200 a.C. in poi è avanzata una nuova divinità che proveniva dal Sinai, e questa divinità piano piano si è affermata, inglobando tutte le altre divinità e prendendosi i suoi titoli. Allora questa divinità, dal nome impronunciabile, e come diciamo Yahvé, venne considerata El, quindi Yahvé venne considerato Dio, venne considerato altissimo e venne considerato il Dio degli eserciti o il Dio Shaddai o il potente. Il problema è quando allora la Bibbia è scritta in ebraico, si è trattato di tradurla in greco. La traduzione greca si chiama Dei 70, perché secondo un mito era stata composta da 70 saggi in 70 giorni, eccetera. Era già una cultura più evoluta, una cultura più raffinata, e c'era il problema di come tradurre, perché El l'hanno tradotto con Deus altissimo, Elion con altissimo, questo esercito e Shaddai l'hanno o trasliterato con Shaddai, oppure tradotto con patto grado che ripeto significa sovrano di tutto. Ma arrivati a Yahvé, come si fa a tradurre un nome che non si sa cosa significa? Perché ripeto, tutt'oggi gli studiosi non sanno l'esatto significato di questo nome. C'ha la radice del verbo essere, probabilmente è colui che è, ma non lo si sa. E quindi dall'autore sono trovati di fronte al nome di Yahvé. Ebbene, avevano due possibilità per tradurre il nome di Yahvé. Una, usare il greco Despota, despota significa il signore che possiede, colui che c'ha. Oppure potevano usare un altro termine per signore, che in greco è Kyrios, lo conosciamo questo perché ricordate la messa in latino che adesso inizialmente ricorda, ricordate chi è adesso, chi è quella di terra, Kyrios, Kyrios. Allora, despota, despota significa il signore che possiede. Invece Kyrios significa colui che dispone. Allora, i traduttori, nella gran parte, perché naturalmente erano tutti diversi i traduttori, quindi ci sono di differenze tra i due termini, nella gran parte hanno scelto, per il nome sacro di Dio, Yahweh, hanno scelto Kyrios e non Despota, quindi signore, ma non nel senso di colui che è proprietario, colui che possiede, ma colui che dispone. Quindi la parola Kyrios, da cui Kyrios significa il nostro Signore, la parola Kyrios è l'indicazione del nome del Dio di Israele, di Yahweh, ha il significato del Signore come colui che dispone, ed è sempre però l'indicazione di un Signore, quindi l'atteggiamento dei fedeli nei confronti del Signore naturalmente sarà quello di sempre. Per cui quando nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento incontriamo il termine Signore, Signore è la traduzione del nome di Dio. Tutti questi attributi poi si andranno a finire a Gesù. Quando viene applicato a Gesù, indica lo stato del Cristo già risuscitato, quindi Gesù è il Signore in quanto risorto, in quanto nell'avvenimento della condizione divina. Però teniamo presente, per vedere poi l'evoluzione che c'era in questo termine, che gli evangelisti adopereranno e useranno per Gesù, che pur non avendo scelto Despota, che Despota non sappiamo dalla parola il significato che ha preso, indica autorità, un senso di prepotenza. Ora avendo scelto il termine gentile, Kyrios, Signore. Signore significa sempre uno che ha dei servi che lo obbediscono, dei servi che lo servono. Allora gli evangelisti hanno usato questo termine Signore, ma ne cambieranno il significato. Gesù, il Signore, si fa servo, quindi un Signore che serve, perché quelli che nella mentalità dell'epoca venivano considerati servi, si sentono signori. Questa è la grande novità che vedremo in questi giorni portata dai Vangeli. Quindi, vedete tutta questa crescita, questa evoluzione qui, in un'ora abbiamo fatto millenni di crescita dell'umanità, è l'umanità che man mano che cresce, a tentoni si fa un'idea il più possibile esatta di Dio, finché verrà Gesù, che come scrive Giovanni nel prologo del suo Vangelo, Dio nessuno l'ha mai conosciuto, solo Gesù ne è stata la rivelazione. Quindi questo Yahweh viene tradotto con Dio oppure con Teos, da cui deriva la parola Dio. Quindi il nome del Dio di Israele, Yahweh, sarà tradotta o con Dio oppure con Simone. Questa divinità, Yahweh, ha conglobato tutte le altre divinità. Abbiamo visto che da qui è esclusa la sua signora, Asherah. Asherah è stata semplicemente cancellata. Abbiamo tanta difficoltà nei testi sacri a ritrovare questa Asherah, perché c'è stata proprio una sorta di censura nei confronti di questa divinità che dava scandalo. Censura che forse continua ancora oggi, perché in certe traduzioni, sapete come viene tradotto Asherah? Con palo sacro. Palo sacro. Palo sacro. Dice, vieni oggi, distrugge i pali sacri. Sapete che la legge è scritta i pali sacri? Perché questa Asherah veniva identificata con un palo che la raffigurava. Ma non è un palo, tanto per essere un palo. Questo palo è Asherah. Allora abbiamo visto che questa Asherà è stata semplicemente eliminata, ma le altre divinità sono state inglobate in Yahweh, perché c'era il problema di Baal. Baal era una divinità molto, molto potente, una divinità molto, molto conosciuta, semplicemente è stata assorbita da Yahweh. Allora, in certi salmi, quando troviamo delle espressioni che veramente sembrano un po' strane, dovete indicare il Dio come noi ce l'abbiamo. Cosa hanno fatto gli ebrei? Hanno semplicemente preso degli inni dedicati a Baal, hanno cancellato gli Baal, ci hanno messo gli Yahweh e era fatta. Degli inni in cui si parla del Dio della tempesta, del Dio che fa girare i monti con il fuoco, che Baal si manifestava anche attraverso il fuoco, la potenza. Questo era il Dio Baal e semplicemente l'hanno modificato. Allora, veniamo all'ultimo dei termini che troviamo veloci, che viene attribuito praticamente a Gesù, è quello del Messia. C'è una radice ebraica, M-S-H, che significa ungere, non significa altro, e normalmente per mezzo dell'oro. Vengono unte delle cose, ma specialmente viene unto il re, vengono unti i sommi e i sacerdoti. L'unzione implica un cambiamento di stato, specialmente quando indica l'intronizzazione del re. Nella Bibbia i sovrani che sono stati unti sono Saul, il primo re di Israele, a Salome, Salomone, tanto Salomone, a proposito di Asherà, anche lui, il grande Salomone, rimeva appunto Asherà e Eliab. L'unzione è il segno visibile della scelta divina, della scelta di Dio. È un atto con il quale si simbolizza l'incarico e il mandato divino e significa l'unzione dello Spirito. Il testo più importante per indicare questa funzione è dove troviamo la parola Mashà, che noi poi traduciamo con Messia. Allora, questa radice significa ungere. Lo potete vedere qui nel foglio, dove c'è l'ultima unto Messia Cristo, è questo Mashà, che significa unto. In greco è stato tradotto con Cristo. Cristo, anche se noi non so come l'abbiamo un po' fatto diventare l'altro cognome di Gesù Cristo, è unto. Cristo non significa altro che unto. Ebbene, il testo più importante dove c'è la manifestazione di questo Messia è Isaia 61. Prendiamo intero. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me. E naturalmente nel testo greco il Signore è Yahweh, lo Spirito quindi di Yahweh, è su di me. Perché il Signore mi ha unto, e qui c'è la parola appunto Messia, Messia significa unto, per dare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri e promulgare l'anno di misericordia del Signore e un giorno di vendetta per il nostro Dio. Questo era il testo principale, importante, in cui si manifestava questo unto del Signore. Allora, l'unzione, adesso torneremo su questo testo, l'unzione conferisce a chi lo riceve la forza, la potenza da parte di Dio. Lo Spirito è l'essenza stessa di Dio. Quindi quando Isaia dice lo Spirito del Signore Dio è su di me, Dio conferisce a questo assunto la sua stessa forza, la sua stessa capacità. Questa espressione unto, Cristo, compare quasi esclusivamente in unione con il Yahweh, con il Signore, Messia di Yahweh, che indica un rapporto speciale da parte di questo Messia con il Yahweh. Si usava anche per dire. Il Messia diventa, nella tradizione ebraica, la figura di un uomo scelto da Dio e rappresenta il modello dell'umanità, l'uomo come Dio avrebbe voluto creato, l'uomo immagine di Dio, l'unto e portatore di vita, l'abbiamo visto in questo testo di Isaia, e datore di salvezza per il suo popolo. Per il particolare rapporto che unisce Yahweh con il Messia, la sua persona diventa inviolabile. Questo per far comprendere lo scandalo e l'incomprensione da parte del popolo ebraico della morte del Messia. Il Messia non può morire, perché sul Messia c'è la vita di Dio, è la vera unica di Dio. All'epoca di Gesù, del Messia, e questo ci servirà per domani, nei prossimi giorni, per vedere l'azione di Gesù, del Messia si era arrivato a credere che era già presente, ma era nascosto, e non sapeva neanche lui di essere tale, si sarebbe manifestato all'improvviso nel pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, sarebbe stato preceduto e riconosciuto e unto dal profeta Elia, e soprattutto teniamo presente questo per capire lo scandalo e l'incomprensione da parte dei contemporanei di Gesù. Si sarebbe distinto dagli altri osservando pienamente in maniera radicale la legge, e l'osservanza radicale della legge sarebbe stata la sua legittimazione davanti al popolo. Quindi Gesù, che credenziale che ha di Messia, quando lui tutto quello che la legge comandava di fare non l'ha fatto, e tutto quello che la legge proibiva di fare non l'ha fatto. Discende dal re Davide, è una persona pia, una persona devota, quindi avvenga a partecipare al culto, ma soprattutto, eccolo, annetta i nemici di Israele. Per questo comprendiamo nello scandalo, quando Gesù va a Nazareth, si era sparsa mai la fama della sua azione di Messia, ci vediamo nel capitolo 4 del Vangelo di Luca, c'è grande attesa nella sinagoga, Gesù va in cerca di questo brano del profeta Isaia, lo legge, tutto corrisponde a lui, ma Gesù arriva fino alla scarcerazione dei prigionieri a proclamare l'anno di misericordia del Signore e a rompere il testo. Ma il versetto non era finito, il versetto continuava con un giorno di vendetta del nostro Dio, questo si attendeva. Il Messia, nella chiesa di questo popolo che da sempre è stato dominato da altre potenze, era colui che doveva riscattare Israele, sconfiggendo il nemico e inaugurando attraverso la potenza di Dio il dominio di Israele sugli altri popoli. Gesù non ha detto tutto questo. Gesù attribuisce a se stesso la prima parte del profeta Isaia, ma non quella dell'annientatore dei nemici di Israele. Quindi nei Vangeli, vedremo questi giorni, Gesù si presenta come Messia, ma un Messia completamente differente. Anticipiamo già la tecnica degli evangelisti per indicare che Gesù non è il Messia atteso, o vengono l'articolo determinativo, nomenclano Gesù il Messia, quello conosciuto dalla tradizione, ma Gesù un Messia. Gesù è Messia, ma in maniera completamente differente. Guidato dal timore di Dio, abbiamo detto, il Messia non trasgredisce alcun precetto della legge, ma convince tutti quanti ad obbedire alla legge. Queste sono tutte espressioni che abbiamo preso dal Talmud e dalla tradizione greca. Quindi comprendiamo quanto è lontano Gesù da tutto questo. E i malvagi saranno da lui precipitati nella parte di Ino. Ricordate prima quando quella lei ha distrutto il top, cioè il forno crematorio che era nella valle di Ino, quella che lo chiamavano la cena. Così il Messia regna in un paese che purificherà e ricostruirà il Tempio. Sarà un maestro della legge e l'arrivo del Messia è preparato dalla conversione del popolo e dall'obbedienza alla legge. Allora, questo Messia, che in greco significa unto, è stato tradotto in greco con Cristo e è diventato il nome di Gesù. Quindi, questi attributi gli evangelisti li argomento, tutte le sue specificità, tutte le sue qualità vengono piano piano trasmesse in Gesù per presentare che Gesù non è, lo vedremo già una mattina, un inviato da Dio, ma che in Gesù si manifesta la potenza di Dio stesso. Ecco perché Gesù verrà chiamato Signore, che è la traduzione del nome di Yahweh, ecco perché Gesù verrà chiamato Dio. Ecco, domani mattina, ripeto, inizieremo la lettura di brani del Vangelo, il tema è chi dite che io sia, il figlio dell'uomo e il figlio del Dio vivente. Camminiamo il capitolo 16 del Vangelo di Matteo, ma soffermandoci almeno per buona parte della mattinata su quello che paradossalmente il titolo usato in esclusiva da Gesù, che Gesù attribuisce a se stesso, è quello che non conosce. Credo che i titoli di Gesù più o meno la gente li conosca, ma quando si chiede ma cosa significa che Gesù ha detto di se stesso che lui è il figlio dell'uomo, è quello che non si conosce. Quindi domani mattina vedremo questo titolo. Adesso ci abbiamo qualche minuto, se volete, delle domande su questo tema dell'Antico Testamento, perché credo che ci abbiamo un po' di confusione tra tutte queste divinità pagane e dei, poi mentre persone che sono nuove, ce ne sono qui per la prima volta, con Riccardo, come si può fare un giro della casa in modo per fare la biblioteca, lo studio, il chiosco, in modo da avere più o meno un'immagine della casa. Allora, domande su quanto esposto Silva.
Perché la Dea permette insomma questa Madonna? Perché
sono state fatte diventare qualità dell'unico Dio, Shaddai. Shaddai non è solo facile, diventato il titolo di Dio, però è un Dio maschio, è un Dio maschile, e quindi in un Dio maschile non poteva subentrare una qualità, una specie di una divinità femminile, ma soprattutto è stato eliminato perché il culto a questa Dea madre era molto molto forte. Però tenta che non è stato tradicato, dopo si è riproposto con la Madonna. Nella Madonna, nella Chiesa, si è riproposto il culto alla Dea Madre, alla divinità Padre. Quindi si è soltanto censurato, si è soltanto oscurato, ma come un fiume di toppati da una parte, ma prima o poi ritorna da un'altra. Comunque l'eliminazione, ripeto, nel Decalogo, dice che non avrai altri dei di fronte a me, perché di fronte a Dio c'era Ashra, c'era la sua consorte. Infatti sapete che oggi un problema che c'è tra gli oggi israeliani e che quando fanno gli scavi, perché dopo, sotto i re che iniziarono questa purificazione, venne dato l'ordine sistematico di distruggere tutti i santuari che c'erano in Israele, di lasciare soltanto quello di Gerusalemme. Ma quando le scoperte archeologiche mettono alla luce questi vecchi santuari, sempre con la stella di Yahweh, si trova quella di Ashra. Quindi era un culto comune, allora l'hanno cercato di sradicare. Sì,
Adonai.
Adonai, sì, l'avevo messo qui. Sì, Adonai significa signore mio, ma nel senso di padrone, nel senso allora i traduttori hanno cercato di evitarlo. Gli ebrei, siccome non vogliono pronunciare il nome di Dio, Yahweh, hanno usato al suo posto Adonai. Adonai, la radice stessa ci dice, viene da Adone, anche questa è una divinità che significa anche il Signore, il padrone mio, non so se qui l'ho fatto, no, non credo.
Dopo c'è una macchina che sta tardi che non si può uscire.
Quindi. C'è, che tale è? DC, una tarda DC 20, 1 e L. C'è qualcuno che ha questa macchina? Che macchina è?
E la Volkswagen.
C'è qualcuno che ha una Volkswagen DC 21 e L. Sì. Quindi allora Adonai significa signore, nel senso di padrone. Spesso i traduttori del greco lo traducono più con un testo che con signore. Comunque, siccome gli ebrei hanno usato il nome di Dio, l'hanno usato il nome di Dio. Lo usava anche la moglie di confronti del marito. Che c'era?
Come si passa praticamente dal politeismo oggettivo al monoteismo ebraico? Chiedo che tutti questi concetti, questi dati di divinità vengono ad assumere la qualità del Dio unico, come avviene questo passaggio?
E attraverso i potenti. L'azione dei potenti sarà incessante nel cercare innanzitutto eliminare tutti questi idoli che abbiamo visto ancora sempre prima di Gesù, erano comunemente adorati, parlavamo di scale veloci a Gerusalemme, quindi all'epoca della risoluzione di Gerusalemme, stando dopo Cristo, nelle case di Gerusalemme sono stati trovati idoli di altre divinità. E quindi si credeva in un unico Dio, però questa credenza nelle altre divinità è talmente radicata nell'uomo che è difficile praticare. L'azione dei profeti sarà implacabile nel cercare e di eliminare questi aspetti delle divinità e soprattutto di purificare il volto di Dio. Tutta l'azione dei profeti è quella di purificare sempre più il volto di Dio, abbiamo visto prima anche nel libro del Genesi, da un Dio che chiede sacrifici umani a un Dio che non vuole sacrifici umani. Ma Osea arriverà al punto di dire non solo non chiede sacrifici umani, ma Dio non vuole sacrifici per niente. Il profeta Osea si dirà perché voglio misericordia e non sacrifici. Quindi c'è tutto un processo crescente di purificazione del volto di Dio che, almeno così noi crediamo, in Gesù ha avuto la sua completezza. Vedete i nostri giorni quell'espressione di Gesù, non sono venuto a demolire la legge e i profeti, ma a portarlo a compimento, si insinua proprio in questo cammino di purificazione del volto di Dio. Quindi con Gesù il volto di Dio è veramente purificato, ed è completamente diverso da quello che ci hanno presentato.
Sì.
Come? Il problema dei santi è questo, sapete che tra il terzo e il quarto secolo il cristianesimo, da religioni, da fede perseguitata, divenne religione imposta in popoli pagani dove si credeva in una moltiplicità di divinità. C'era il dio della montagna, il dio dell'acqua, il dio dell'orgia, sono stati semplicemente sostituiti con i santi. I culti che troviamo per i santi sono indubbiamente culti pagani, non c'è quando appunto il culto sacro con tutti i serpenti, con tutte le cose, ce ne sono. Sono culti pagani che sono stati poi trasferiti nei santi. C'era sì.
Conosciamo da dove è questa nascita di questo Dio dal Sinai, di questo Yahweh?
È un mistero. E questo è come il mio campo di lavoro sono i Vangeli, oggi mi sono allentato in un settore che non è mio, ma credo mi sono mesi di studio, di lavoro, ed è un ebraico perché non si sa esattamente il significato di questo Yahweh. Non si sa come ha fatto questo Dio del Sinai piano piano a diventare questo Dio talmente importante da far soccombere tutte le altre divinità. Probabilmente era un dio dei nomadi, un dio dei beduini, il dio pastore dei beduini, che praticamente si è fatto piano piano strada. Quindi era una esperienza o una manifestazione di un popolo nomade, di un popolo beduino, e quindi si può capire anche il racconto dell'Esodo che ho aspettato questo, questi popoli del sud che andavano al nord in cerca di pascoli e hanno portato questa divinità, una divinità che in giro dei secoli prima assimilato gli altri poi che ha soppiantato. Però su molte cose, su tutta questa che abbiamo visto, c'è il mistero assoluto, perché ci si perde nella notte di tempo. C'è reticenza da parte dei testi, perché i testi della scrittura non potevano mettere il culto ad altre divinità. Per esempio su Asherah c'è proprio una censura totale, non descrivono mai come fa un padre di Asherah. a malincuore parlano di questa tessera, soltanto per parlarne in maniera negativa. Bravo, signora Lucia.
No, il dottore mi ha detto che via me, come potete, quando via me non ti rischio, non ti rischio che faccio il bambino. Ora, io vorrei sapere, l'uccisione della bambina, chi aveva sufficiente a fare
l'uccisione? Attenzione, quando leggiamo la Bibbia, non sono cronache, ma teologia. Non è che quella è la cronaca di un giorno, di questo Dio, a questo povero Abramo, che finalmente gli è nato l'unico figlio, che ormai è chiesto, non ce n'avrà più, gli dice, sei contento, ti piace, sei amato, non sono cronache, ma teologia. L'autore cosa vuole insegnare? Che il Dio di Israele non ama e non vuole i sacrifici umani. Come lo fa? Attraverso questa nazione. Non è pensato che questo padre ha preso il figlio e poi l'ha portato per stare male? No, allora, Ele chiede il sacrificio del figlio di Abramo. Quello che interviene per il figlio è di Yahweh.
Ma tu sì, non so se è stato fare da me,
non è una droga, è che nella popolazione, nonostante si creda in Yahweh, rimane ancora la credenza di queste altre divinità. Una credenza. Allora penso di andare a questa credenza, sono queste narrazioni che
sono. È praticamente collegato, no? Perché andando avanti nel versetto dove dice l'angelo del Signore ci tradisse,
la seconda volta
dice, no? Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, ma qui è l'angelo del Signore che parla, quindi sembra. Mi puoi spiegare questo passaggio?
Allora, mi sei... a quell'epoca, dopo L, si è conglobato con Yahweh. Quella che è tutta la narrazione, che è un testo sacrificato naturalmente, noi dobbiamo vedere l'orientamento. L'orientamento è questo. Mentre nel mondo che ci circonda, di Carmelo, L vuole il sacrificio di Dio, Israele, Yahweh non lo vuole. Questo è il significato. Poi dopo i contorni, gli elementi, sono quelli della narrazione che deve far colpo sulle toghe. Allora, sì.
Quindi il Salmo 91 è un salmista vuole convincere, il salmista a passare da Elion.
Ecco, allora però che possiamo ritornare allora dove eravamo iniziati. Ricordate il Salmo 91? Letteralmente tu abiti al riparo dell'Altissimo, di Dio e Dion, e dimori all'ombra di Shabbat. Quindi tu credi in questa idea. Io dico a te, tu sei il mio rifugio, la mia fortezza, e il mio aiuto in cui confido. È il salto di una conversione. Da Elion e Shabbat passa a credere in Yahweh come unico Dio. Quindi è il passo di una conversione in un'unica divinità. Beh, poi saremo anche domani, questo tempo, per domande e interventi. Allora, adesso per timore, per le persone che sono per la prima volta qui, sì, l'ultima, poi...
A proposito della traduzione di Gerolamo, non mi potete, no?
Sì.
Accettando che un accordo con lei, insomma, sulle influenze delle cause, sulla mentalità, o su questa immagine di assistenziale che passa, però chiusa da questa è coniugata, non so, con la paglia della croce che secondo me si può fare, con questo pensiero di Bonhoeffer, quindi l'onnipotenza non secondo le categorie umane, perché questo concetto lo si ritrova nell'Antico Testamento. Non so se mi spiego, al di là di un'interpretazione negativa che stava là di questo termine, come il Dio che può fare tutto, insomma, un super uomo, io credo che il concetto dell'onnipotenza di non si ritrovi nell'Antico Testamento. Non so se sono stata chiara.
No, non ho capito niente.
Intanto che se non si interpreta l'onnipotenza come un Dio assistenziale che tutto può secondo le categorie umane, ma si collega, ripeto, o con la foglia della croce, oppure io penso a un teologo di Eric Bonhoeffer, secondo me questo concetto dell'onnipotenza di Dio c'è nell'Antico Testamento. Cioè non secondo come noi vorremmo che Dio fosse. Però io non so, non credo
che... Ah, ho capito. momento, non c'è il nome e il movente, ma c'è...
Il concetto, sì, ecco, non c'è il termine...
Sì, è chiaro, nell'Antico Testamento, tutto quello che capitava all'umanità è finito attribuito a Dio, quindi tutto quello che succedeva è finito attribuito a Dio. Se leggiamo certi testi dell'Antico Testamento dove Dio, per permettere a Giosuè di concludere una battaglia, gli ferma il sole e gli ferma la luna, chiaro che sono le categorie di un Dio che può far tutto. Pensiamo che non c'è il nome di onnipotente, però l'immagine che avevano nei testi era quella di un Dio che poteva far tutto, ma il nome non c'è, e non c'è nel Nuovo Testamento. Allora adesso per timone facciamo un giro nella casa e lo speriamo.